Radio 3 Scienza.
Buongiorno da Gaetano Prisciantelli, al microfono di Radio 3 Scienza per oggi. Un saluto che vi giunge anche dalla nostra squadra: Paolo Conte in redazione, la curatrice Rossella Panarese, Roberta Fulci, che è venuta a trovarci e che ringraziamo per la sua visita, Giovanna Savignano in regia e Pino Berardi che ci segue per la console. Allora, l'economia come va? Se ne è parlato questa mattina anche a Tutta la città ne parla, i posti di lavoro, le nostre preoccupazioni per il nostro potere d'acquisto, le nostre scelte, e ne parla anche la scienza. Se ne occupa un libro dal titolo Neuroeconomia, scritto da Christian Schmidt e in libreria in questi giorni per Codice Edizioni, una materia che in Italia si insegna anche all'università. Lo fa tra gli altri un docente che ha curato la prefazione di questo libro, si chiama Matteo Motterlini, docente di economia cognitiva e neuroscienza all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, e Matteo Motterlini è con noi oggi. Buongiorno Motterlini.
Buongiorno a tutti.
Matteo Motterlini, la crisi economica sarebbe un grande esperimento che osservatori, scienziati come lei stanno seguendo con molta attenzione. A che punto siamo di questo esperimento, visto che siamo verso la fine della crisi economica, ci dicono gli economisti?
Io non faccio previsioni se siamo verso la fine o quant'altro. L'unica previsione che riesco a fare è, guardando dentro il nostro cervello, e cercare di capire che tipo di decisioni preveremo, cosa che appunto la neuroeconomia ci aiuta a fare. La crisi economica, se proprio vogliamo guardarla in modo positivo, gioco a sostenere che sia un grande esperimento a cielo aperto, che sta in qualche modo mettendo a durissima prova le premesse, le assunzioni centrali della teoria economica come comunemente intesa, quella che si studia all'università e si studia nei libri di micro e macroeconomia, e quindi sta infliggendo un durissimo colpo al paradigma della razionalità classica, quella per cui al centro dei modelli economici agisce e prende decisione un agente a razionalità perfetta. La neuroeconomia guarda dentro il cervello delle persone, guarda i correlati neurali delle persone che prendono decisioni anche economiche, e scopre, se vuole, una cosa molto banale, cioè che non siamo perfettamente razionali, ma che siamo anche irrazionali. Molte decisioni economiche vengono prese di pancia, o vengono prese con la parte cosiddetta limbica del nostro cervello, quella cioè che processa le nostre emozioni. Ma l'aspetto molto interessante è che esiste un metodo, sembra un paradosso, ma esiste una logica nella nostra irrazionalità. Le emozioni possono essere studiate scientificamente e la nostra irrazionalità è sistematica, e se la nostra irrazionalità è in qualche modo sistematica e prevedibile, ecco che si pone la possibilità di studiare l'economia anche tenendo conto di modelli a razionalità limitata o a razionalità imperfetta. Quello che stiamo vedendo forse in questa crisi è che lo studio dell'irrazionalità può aiutarci a comprendere alcuni comportamenti di tipo anche economico.
Torneremo sull'irrazionalità e sulle emozioni, ma registriamo il fatto che qualche economista ha detto: gli strumenti teorici che abbiamo a nostra disposizione, che abbiamo studiato finora, in questo momento non ci stanno aiutando molto. Ecco, dal 2007 a questa parte abbiamo sentito più di un economista dire una cosa del genere. È vero questo? È vero che l'economia dovrebbe andare incontro a un'autocritica, a una review, a un esame critico di quello che ha rappresentato finora e di come guarda la realtà?
Ma Paul Krugman, che è editorialista del New York Times e nonché premio Nobel, porta avanti questa critica molto serrata, parlando addirittura del medioevo della macroeconomia, o uno dei punti più scuri della teoria economica degli ultimi tempi. Economisti incapaci, dice lui, a imparare dal passato, ma soprattutto, ed è questo l'aspetto che mi interessa di più, economisti incapaci di imparare dalle altre discipline. Ma non solo economisti, ma anche operatori. Addirittura Ben Bernanke recentemente, in un convegno, ha fatto riferimento alla nuova scienza del benessere, all'economia della felicità e agli studi di neuroeconomia. Alan Greenspan ha dovuto ammettere che c'erano delle falle nel modello da lui applicato, e si possono fare moltissimi esempi anche di persone di autorità con ruoli nelle banche centrali, eccetera. Ed effettivamente questa crisi chiama a diverse possibili spiegazioni, e oggi una delle spiegazioni possibili è appunto quella di guardare anche alle altre discipline, in particolare la biologia e la neurobiologia e le neuroscienze cognitive. Lo stesso Krugman, ma anche Schiller, per esempio, professore di Yale, anche lui in odore di Nobel, ha sostenuto che continuare a guardare all'economia senza tener conto dell'attrito, delle forze dell'irrazionalità umana, sarebbe come voler applicare la meccanica newtoniana al mondo reale senza tener conto delle forze d'attrito. E le forze d'attrito in economia sono appunto l'irrazionalità umana, che può essere studiata in modo scientifico. Ora, se noi teniamo conto di irrazionalità umana, non è che i modelli dell'economia tradizionale non vadano più bene, ma troviamo un modo molto più efficace di applicarli ai problemi di questo mondo.
Quello che alcuni economisti chiamano irrazionalità forse ha a che fare con le emozioni, oppure è la stessa cosa? C'è un modo per ottenere, per fare in modo che gli economisti comincino a parlare di emozioni così come ormai fanno i neuroscienziati?
Ma questo è un problema anche di sociologia della scienza e di dove arriva il paradigma economico e che cosa sta lì dentro. Quindi spesso quelli che non fanno le cose che fanno gli economisti sono un po' come quelli che si presentano a giocarsi una partita di tennis, sono vestiti male, non hanno la racchetta o giocano con una racchetta diversa, quindi è anche un problema di come le economie, l'establishment divide fra discipline. Però in realtà si può fare un discorso di allargare i modelli tradizionali incorporando in alcuni casi elementi di razionalità limitata. È ovvio che l'elemento di emozioni e l'elemento di processi cognitivo di tipo automatico, cioè tutta quella serie di decisioni che hanno implicazioni economiche, ma che noi prendiamo, come hanno visto gli scienziati cognitivi, direi sotto la cortina della piena consapevolezza. Tantissime decisioni che prendiamo nella vita di tutti i giorni, quando andiamo a scegliere un prodotto in un negozio, quando decidiamo se acquistare o non acquistare, si è visto che attivano alcune parti del nostro cervello che non sono tipicamente deputate al ragionamento di tipo deliberato, quindi a decisioni di tipo razionale. E per dirlo in modo molto sintetico, se noi fossimo solo corteccia prefrontale, quindi la parte più evoluta del nostro cervello, quella che sta davanti, quella che è appunto deputata a svolgere calcoli matematici, logica, massimizzazione d'utilità, se fossimo solo quella cosa lì, allora l'economia dei manuali sarebbe anche una buona teoria del mondo reale. Ma noi siamo corteccia prefrontale, siamo anche tante altre cose, siamo amigdala, siamo insula, siamo tutto il sistema limbico, siamo delle parti ancestrali del nostro cervello che reagiscono istantaneamente, molto più veloce della corteccia prefrontale, a molte delle sollecitazioni che ci arrivano dal mondo in cui viviamo tutti i giorni.
E allora, Montellini, io le chiederei di fare una parentesi e di raccontarci uno dei tanti esempi che si possono fare, che vengono proprio dalla sperimentazione, dalla osservazione del nostro cervello. Durante i saldi in questi giorni, che cosa succede nel cervello, nella mente, nella testa di molte delle persone che girano per acquistare qualcosa? Quale tipo di meccanismo può fornire un esempio efficace di questo genere di variabili che gli economisti finora hanno trascurato e che invece le neuroscienze tengono presente?
Lei ha molto ragione a portarmi su casi concreti, perché è qui che si misura la forza della neuroeconomia anche rispetto, se volete, all'economia tradizionale. I saldi sono ben studiati, si basano su un principio psicologico molto ben investigato, che è la cosiddetta avversione alle perdite, che è stato studiato da Daniel Kahneman, che grazie a queste scoperte e molte altre ha vinto il premio Nobel in economia, pur essendo uno psicologo cognitivo. Quindi, come vedete, l'economia si sta aprendo al contributo della psicologia cognitiva. I saldi giocano su un effetto molto, molto preciso, cioè i saldi sono di fatto un tentativo in cui in cui ci vogliono far incorniciare una perdita come se fosse un guadagno. Allora, il nostro cervello detesta perdere, detesta pagare. Al punto che le perdite pesano, nella nostra psicoeconomia mentale, le perdite pesano più del doppio dei guadagni, cioè io per recuperare dal dolore che mi infligge una perdita di 100 euro, per esempio, devo guadagnarne più di 215. Infatti nessuno di noi giocherebbe una scommessa in cui ha il 50% di probabilità di vincere o perdere 100 euro. Noi entriamo in una scommessa quando, a fronte del 50% di probabilità di perdere 100 euro, possiamo guadagnarne più di 200, circa 215 per la maggior parte di persone. Allora, che cosa succede con i saldi? I saldi incorniciano quella che è una perdita, cioè uscire e pagare denaro per entrare in possesso di un oggetto dei nostri desideri, in un potenziale guadagno, cioè in un affarone. Allora ecco che in questo modo diventa molto più allettante uscire, perché invece di uscire e perdere dei soldi e pagare qualcosa, ne usciamo e magari crediamo di guadagnare. Ora, per una persona perfettamente razionale è ovvio che il saldo, se effettivamente bisogno di quell'oggetto, è qualcosa di meglio, ma per la maggior parte di persone che si fanno prendere un po' dell'irrazionalità, allora ecco che cascano, se volete, nella piccola trappola in cui ci spingono a consumare e acquistare di più. È una trappola in alcuni casi, se vogliamo migliorare i consumi, che ci può anche stare, però questo è un po' il trabocchettino psicologico per cui i saldi possono essere efficaci. Notate che questo può essere investigato anche dal punto di vista neurobiologico, perché noi conosciamo, grazie al lavoro di Benedetto Di Martino, che è un cervello italiano in fuga che lavora a Londra e ha lavorato al Caltech in California, che c'è una specifica area del nostro cervello che intercetta l'avversione alle perdite, che è l'amigdala, al punto che in una rarissima patologia di persone che non hanno questa parte del cervello, l'amigdala, causa di una sindrome molto particolare, queste persone non provano avversione alle perdite e anche se fanno un investimento e continuano a perdere, continuano a investire in quell'investimento.
A proposito di cervello e di neuroscienze, si parla spesso anche nella nostra trasmissione di neuroplasticità, ovvero della nostra capacità, facoltà di intervenire sul funzionamento del nostro cervello per migliorarlo a favore dei nostri interessi e magari anche dei nostri desideri, delle nostre emozioni. Come si può, Matteo Motterlini, imparare a decidere meglio in economia ma anche altrove?
Ma questo è effettivamente il discorso più interessante e spesso mi capita di intervenire a conferenze, convegni, eccetera, sono invitato a parlare e mi dicono: ah, magari il tuo messaggio è molto difficile da accettare, dopo tutto tu fai vedere le trappole mentali, fai vedere come le persone sbagliano e gli errori che compiono, a nessuno piace sentirsi dire che sbaglia, che non è bravo, che non è razionale, che commette degli errori. In realtà il discorso è molto costruttivo, proprio come l'ha impostato lei, perché conoscere i nostri errori, prevedere dove si presenteranno, conoscere la nostra irrazionalità sistematica e prevedibile è il primo passo per poterla superare e quindi per prendere decisioni migliori e essere più razionali. Le persone non saranno più razionali se si chiederà loro di continuare a uniformarsi una razionalità che non è dell'essere umano, come la razionalità della teoria della scelta matematica dei libri appunto di economia, ma sarà molto più realistico e molto più credibile pensare che noi impareremo a essere più razionali, quindi impareremo a decidere meglio se sappiamo in anticipo dove razionali non siamo. Quindi l'unico modo per imparare a decidere meglio è conoscersi meglio, conoscere per esempio le basi neurobiologiche della nostra decisione, sapere avere una meta rappresentazione delle nostre emozioni, sapere dove un certo tipo di emozioni ci porteranno in un dato momento, il dato contesto in cui noi saremo più vulnerabili a una trappola di tipo cognitivo. Al punto che è così possibile oggi imparare, aiutare le persone a decidere meglio, che due governi come quello di Obama e come quello di David Cameron hanno istituito delle vere e proprie unit per progettare ambienti di scelta a favore delle persone, per esempio fare in modo che le persone mangino in modo più idoneo e che non abbiano un tasso di obesità come negli Stati Uniti, progettando delle mense più a misura, come dire, di razionalità limitata che incentivino le persone a nutrirsi meglio. Lo stesso è stato fatto per la riforma fiscale, come fare in modo che le persone paghino le tasse, le paghino in tempo, magari scrivendo loro una lettera scritta in un modo particolare, o come fare in modo che le persone risparmino di più, per esempio accantonando automaticamente una parte della loro pensione, del loro stipendio in uno schema pensionistico, eccetera, eccetera.
Bene, grazie allora a Matteo Motterlini, docente di economia cognitiva e neuroeconomia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Intanto tanti sono i messaggi, i commenti, si vede che l'economia appassiona e andrebbe studiata di più, al nostro numero 335-56-34-296 e sui nostri social network, su Facebook e su Twitter. Ci trovate anche lì. Questa è Radio 3 Scienza. Sweet love was spring. It was a lover and his lass. Qualcuno riconoscerà un verso di William Shakespeare, e infatti si tratta di questo autore che ha ispirato Rolf Vaughan Williams, una esecuzione di Anthony Rolf Johnson, Graham Johnson e Simon Killingside. Questa è Radio 3 Scienza, buongiorno, ben trovati all'ascolto, sia se ci ascoltate in diretta con la radio, sia invece per coloro che ci ascoltano attraverso il podcast che si scarica dal sito di Radio 3. Diversi messaggi, come quello di Daniele Berti a proposito di economia: come e perché sotto il profilo economico e non solo conviene imparare ad essere felici, ci segnala un libro dal titolo La palestra della felicità, e spiega: la razionalità nelle decisioni è un falso mito, sono sempre le emozioni che ci fanno fare le scelte, e pensare di fare delle scelte razionali è un errore fatale. E quindi con queste piccole sollecitazioni si critica il mito dell'homo economicus, l'uomo perfettamente razionale che farebbe delle scelte sempre sulla base di un interesse calcolato come da una macchina. E a proposito di macchine che pensano e che calcolano, siamo collegati con Alberto Broggi, direttore del Vislab dell'Università di Parma. Capiremo bene di cosa stiamo parlando, intanto lo salutiamo. Alberto Broggi, buongiorno.
Buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno, mi sembra di poter dire congratulazioni, perché venerdì scorso un'automobile si è aggirata per la città di Parma senza il guidatore. È così, Broggi?
Sì, è stato il primo esperimento al mondo di questo tipo, cioè un veicolo che parte da una zona periferica della città ed è riuscito a guidare in modo automatico, quindi senza intervento umano, fino in centro. È passato zone tipo tangenziale, ma anche rotonde, semafori, passaggi pedonali, insomma tutto quello che c'è all'interno di una città.
Quindi, Broggi, lei mi sta dicendo che questa macchina si ferma ai passaggi pedonali?
Si ferma al passaggio pedonale.
Il che la rende molto interessante.
Esatto.
Allora, quest'auto si chiama Brave, giusto?
Esatto.
Cosa significa questo nome?
Brave, ma dovrebbe essere un modo per dire che è l'intelligenza che guida l'intelligenza, un brain drive, cioè il cervello che guida. Infatti è una macchina dotata di sensori, e i sensori tipo telecamere o laser vedono quello che c'è di fronte al veicolo, dietro al veicolo e di lato, capiscono il mondo circostante e poi prendono decisioni, quindi decide se accelerare, frenare, sterzare oppure magari fare una manovra, insomma decide in modo autonomo.
Fino a un secondo prima di questa sua ultima spiegazione, io potrei aver pensato che invece ci fosse qualcuno che telecomandasse la macchina sulla base delle immagini che arrivavano dalle telecamere o da una telecamera che guardasse dall'alto. Ecco, esiste una persona che telecomanda questa automobile?
No, qui è tutto in modo automatico. Proprio la cosa interessante di questo veicolo, che noi chiamiamo veicolo intelligente, è quello. Cioè il veicolo capisce, si rende conto della pericolosità di una situazione, oppure che c'è un pedone di fronte, una bicicletta, che c'è un veicolo, che la strada è curva, insomma capisce l'ambiente e poi decide cosa fare. E quindi, come dicevo, può accelerare, sterzare, frenare, insomma fa tutto quello che facciamo noi, e finora si era trovata un sistema di questo tipo su strade, diciamo, extraurbane, e invece questa è stata proprio la prima volta, come dicevo prima, al mondo che si è tentato un esperimento di questo tipo all'interno della città, quindi con tutte le difficoltà della città. Prima facevo riferimento alle rotonde, che è una delle cose più difficili che ci possano essere in città, i pedoni, semafori, i dossi artificiali, insomma un po' tutto quello che c'è.
Lei dice che è una delle cose più difficili, perché ancora adesso molti guidatori tendono a dare la precedenza a destra quando sono sulla rotatoria.
La rotatoria è difficilissima, perché bisogna intuire che cosa farà il prossimo veicolo, cioè se starà sulla rotonda oppure se uscirà. E abbiamo veramente poche frazioni di secondo per capire se l'altro veicolo, per intuire che cosa farà l'altro veicolo.
Se ci ha visto oppure no, se dà l'impressione di aver capito che cosa, come funziona sulla rotatoria. Bene, quindi si tratta di sistemi di bordo che interpretano una situazione. Quindi esatto, abbiamo a che fare con delle macchine particolarmente complesse. Per dare un'idea a me e a chi ci ascolta di quanto calcolo è necessario per fare tutte queste operazioni, riesce a darmi un'idea rispetto a un personal computer che abbiamo a casa? Quanti di questi computer sono coinvolti in queste operazioni?
Ma adesso sul nostro veicolo ne abbiamo 4. Sono 4 calcolatori, ognuno gestisce una parte del traffico, quindi diciamo alcuni guardano di fronte, alcuni guardano dietro, diciamo ad alcuni sono collegati alcuni sensori ed alcuni altri sensori, però in totale sono 4, quindi non è tantissimo, e sono convinto che nel breve periodo riusciremo a stringere il tutto e magari farlo stare su un unico calcolatore, che poi potrà assumere anche le sembianze di una centralina, non proprio di un calcolatore. Quindi siamo veramente vicini ad avere una tecnologia che ci permetterà di portare questi sistemi sul veicolo del futuro.
Si parla sempre, Alberto Broggi, di delle macchine di una volta che si potevano gestire, nel senso che chiunque con un po' di formazione poteva aprire il cofano e capire che cosa ci fosse dentro. Adesso ci sono solo dei robot, ci sono solo dei computer, no? È tutto computerizzato, per cui non è che ci sia da fare poi tanta strada rispetto alle macchine di oggi, che sono sempre più intelligenti. Però molti hanno già sentito parlare di Google Car. Lei ha detto il primo esperimento al mondo di questo tipo. Vuole dire che questa automobile della multinazionale americana è indietro rispetto alla vostra per quanto riguarda questi esperimenti?
Ma diciamo che sono diverse, perché a parte che rotonde non le ho ancora viste gestire dalla Google Car, e poi tra parentesi anche il traffico italiano è un po' diverso dal traffico che c'è a San Francisco. Però abbiamo due approcci molto diversi, perché la Google Car utilizza un laser molto performante, però è sopra il tetto della macchina e quindi è abbastanza invasivo, oltre a essere tremendamente costoso, si parla di quasi 3 volte il costo della macchina stessa.
Sì.
Noi invece utilizziamo sensori che sono di basso costo, e cioè sostanzialmente microtelecamere. Sono tante microtelecamere piccole e quindi facilmente installabili all'interno dello chassis della macchina, quindi non si deturpa il look esteriore del veicolo, rimane assolutamente identico a quello originale.
E sembra una macchina normale, ma Broggi, le persone che ha incrociato questa macchina sapevano di questo esperimento? Era stato pubblicizzato? Avete avuto delle scene di panico?
Non abbiamo detto a nessuno di questo esperimento, perché volevamo che l'esperimento fosse reale, cioè noi volevamo far muovere questa macchina nel traffico reale. Se l'avessimo detto, sono sicuro che qualcuno si sarebbe messo lungo la strada, avrebbe guardato il sistema magari da vicino, avrebbe cercato di fare la foto migliore e quindi avrebbe perturbato la condizione di traffico. Quindi non abbiamo detto a nessuno e quel giorno lì siamo partiti e abbiamo fatto l'esperimento.
Va precisato che tutti sapevano, polizia stradale, comune, tutti sapevano che c'era questo esperimento, quindi è stato fatto in totale sicurezza. Alberto Broggi, voi avete goduto di un finanziamento europeo, del Consiglio europeo delle ricerche, di oltre un milione di circa 1.700.000 euro. Ma questa automobile invece è un prototipo, ma quanto costa adesso?
Ma in questo momento, essendo un prototipo, costa sicuramente tanto, però già l'utilizzo di queste telecamere, di questi sensori, ci hanno permesso di mantenere il costo molto basso. Si basti pensare che abbiamo 10 telecamere a bordo, oltre a qualche laser, e il costo di una telecamera, il costo vivo, sono 8 euro del sensore della telecamera. Poi è chiaro che bisogna metterci anche l'ottica, la scatola, tutta l'elettronica di elaborazione, però il costo è molto basso. Questo grant che ho avuto è fenomenale, dalla comunità europea, dalla European Research Council, è sostanzialmente servito per pagare i ricercatori che hanno lavorato per 4 anni su questo progetto.
E quindi il lavoro intellettuale è costato più della materia viva. Senta, c'è un ascoltatore che ci ispira un commento. Dice questo ascoltatore: così manca il gusto di arrabbiarsi e insultare l'automobilista dell'altra macchina. Però è anche vero, questo è il commento di Roberto, però è anche vero che alcuni teorici dicono che queste macchine poi avranno da litigare, cioè ci saranno dei conflitti tra queste macchine. Voi vi siete posti in quest'ottica un po' fantascientifica?
Sì. Assolutamente sì, questa qui sono convinto che sarà una tecnologia rivoluzionaria, assolutamente rivoluzionaria, perché io non so quando succederà, può darsi tra 20 anni, può darsi tra 30 anni, comunque sono sicuro che un giorno tutti i veicoli saranno così, tutti i veicoli saranno automatici, perché non c'è motivo di dover guidare e di mettersi in pericolo. E i veicoli automatici sono assolutamente sicuri, perché il veicolo automatico non beve, non si distrae, non guida sotto l'influenza di sostanze particolari, è sempre attento, quindi è sicuramente 100% sicuro. Quindi un giorno saliremo sulla nostra macchina, ci faremo portare a destinazione, senza guidare ovviamente, e poi quando scendiamo la macchina andrà a parcheggiarsi da sola, oppure sarà disponibile per un altro cliente, perché una delle visioni del futuro è che i veicoli non saranno più di proprietà, ma saranno veicoli condivisi. Quindi ognuno, quando avrà bisogno, chiamerà il proprio veicolo, il veicolo darà servizio e poi dopo andrà a servire qualcun altro.
Bene, Alberto Broggi, direttore del VisLab dell'Università di Parma, congratulazioni per il vostro esperimento e speriamo in automobili più sicure. Questo è l'obiettivo sul quale tutti dovremmo lavorare. La ringraziamo, ringraziamo i nostri ascoltatori per averci seguito anche oggi. Radio 3 Scienza tornerà nei prossimi giorni. In questa settimana sentiremo anche un premio Nobel che ci parlerà di particelle quantistiche e poi andremo nella Val di Fassa a conoscere altri piccoli geni italiani e non. Per ora vi salutiamo.